Bentrovati ad una nuova edizione del GR Valdichiana con Marco Pieroni e Radio Incontri Blu Cortona. Oggi iniziamo da Stia, raccolta fondi per l'ascensore di Morgana, un regalo per i miei 30 anni, uscire di casa in autonomia. Vive a Stia e si muove in sedia a rotelle. Da qualche giorno ha lanciato un'iniziativa sulla piattaforma GoFundMe. Servono 15.000 euro. Una raccolta fondi per l'acquisto di un ascensore che possa permettere a Morgana, che si muove in sedia a rotelle, di entrare e uscire di casa autonomamente. I 15.000 euro ovviamente servono per poter installare l'elevatore sia in casa per uscire da casa. Per oggi, ad oggi, sono stati superati 5.500 euro grazie a 138 donazioni effettuate. Veniamo a Cortona, dove l'amministrazione comunale ha aderito a Rifiuta le cattive abitudini, la campagna promossa da Sei Toscana per dire basta all'abbandono dei rifiuti in modo irregolare. Nel tentativo di sensibilizzare la comunità, la campagna mette in luce il danno personale e collettivo provocato dalle cattive abitudini e dal mancato rispetto delle regole, che vedono come diretta conseguenza anche un aumento dei costi del servizio. La gestione dei rifiuti a Cortona è notevolmente migliorata in questi anni, dichiara l'assessore all'ambiente e vice sindaco Paolo Rossi. La raccolta differenziata è cresciuta, ma adesso è il momento di un salto di qualità. Per questo abbiamo deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione del gestore dei rifiuti. Vogliamo rendere consapevoli cittadini e imprese che il costo della tariffa dei rifiuti dipende anche dal lavoro straordinario che dobbiamo richiedere a Sei Toscana per raccogliere rifiuti abbandonati o conferiti in orari irregolari. È un costo che paghiamo tutti. Vediamo ad Arezzo e precisamente alla scuola Itis Galilei, che si rifà il look, una ristrutturazione da 5 milioni e mezzo di euro. La provincia di Arezzo continua a lavorare senza sosta in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico, con un forte impegno sulle necessità dei territori, in particolare per quanto riguarda scuole, infrastrutture e viabilità. Tra gli interventi di maggior rilievo sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento presso la sede centrale dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, frequentata da quasi 1.500 studenti. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'ala prospiciente via Piero della Francesca, che passerà dagli attuali 2.000 a 3.800 metri quadri di superficie utile. L'edificio sarà realizzato con una struttura in legno e dotato di impianti che ne garantiranno elevate prestazioni energetiche. Veniamo adesso a Castiglion Fiorentino, dove c'è aria di palio dei rioni, ma soprattutto di materia burocratica: elezioni al Cassero per il rinnovo del consiglio direttivo. Ieri sera, martedì, si è votato nel terziere per il rinnovo del consiglio direttivo, un appuntamento importante per il popolo biancazzurro. L'ordine del giorno dell'assemblea alle 21.30 al circolo Leonardo al Canapo ha previsto la relazione di fine mandato, la nomina delle commissioni elettorali e l'apertura delle candidature per le elezioni del consiglio del rione, l'approvazione del bilancio e la relazione del palio del 2024. Verso il G7 sulle disabilità. Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico, non basta abbattere le barriere. I ministri dei paesi del G7 che si occupano di disabilità per la prima volta al mondo si riuniranno ad Assisi il 14 ottobre per condividere strategie e impegni e contrastare le discriminazioni e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana. Così Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico di Assisi. Questo importante appuntamento, continua, è il segno che qualcosa sta cambiando nella visione economica mondiale. Si comincia a comprendere che, se si vuole davvero andare nella direzione dello sviluppo sostenibile, dobbiamo maturare logiche inclusive in ogni ambito. Un reale sviluppo non si realizzerà mai se continueremo ad attivare solo politiche assistenzialistiche e redistributive verso i più fragili, ma solo se sapremo impedire di instaurarsi delle condizioni che non consentono agli individui di realizzarsi in quanto esseri umani, nonostante i limiti alle abilità. Per la Di Maolo, l'inclusione non si può raggiungere solo attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche e l'elargizione di sussidi, ma nel rendere possibile la libertà delle persone di scegliere come vivere la propria esistenza, a partire da abilità che sono state formate fin da bambini e da opportunità che la società ha il dovere di rendere disponibili per tutti.
Anche questa edizione del GR Valdichiana la potete riascoltare sulla nostra app Radio Incontri in Blu, scaricabile dal Play Store.
Mm-hmm. Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Mare e deserto. Ha proseguito il Papa nel suo discorso sul problema delle migrazioni in questo momento così difficile. Mare e deserto. Queste due parole ritornano in tante testimonianze che ricevo, sia da parte di migranti, sia da persone che si impegnano per soccorrerli. Quando dico mare, nel contesto delle migrazioni, intendo anche oceano, lago, fiumi, tutte le masse d'acqua insidiose che tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo sono costretti ad attraversare per raggiungere la loro meta, ha spiegato il Papa. La parola deserto, poi ha proseguito, non è solo quello di sabbia, di dune, quello roccioso, ma sono pure tutti quei territori impervi, pericolosi, come le foreste, le giungle, le steppe, dove i migranti camminano da soli, abbandonati a se stessi. Le rotte migratorie di oggi sono spesso segnate da attraversamenti di mari e deserti, che per tante, troppe persone risultano mortali. Per questo oggi voglio soffermarmi su questo dramma, questo dolore, ha scandito. Alcune di queste rotte le conosciamo meglio perché stanno spesso sotto i riflettori, altre, la maggior parte, sono poco note, ma non per questo meno battute.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Dopo due vittorie di Coppa e la prima vittoria in campionato ai danni del Campobasso, nella prima trasferta l'Arezzo rimedia una sonora sconfitta. È vero, il punteggio è eccessivo, non siamo stati in grado di interpretare la gara come in Coppa Italia, ci siamo fatti prendere dal timore, dobbiamo migliorare nella mentalità. Il passivo fa male e sono il primo responsabile, dice Troise. In settimana avevo visto bene anche i ragazzi. Dispiace soprattutto per i tifosi. Se presa nel modo giusto può diventare una tappa di crescita. Pensiamo subito comunque alla gara di sabato prossimo a Pineto. Mister Troise.
Mister, allora è una prestazione che non ti aspetti, no? La squadra è sembrata diversa da quella delle altre partite. Mi chiedo che cosa è successo. Poi è chiaro che l'aspetto psicologico, tecnico, tattico si mischia, però ecco, che cosa ha inciso di più stasera?
Ma intanto è l'amarezza di un risultato secondo me eccessivo per quanto riguarda poi per come l'abbiamo persa sul campo loro, su quelle che sono delle caratteristiche, sulla loro forza, cosa che invece non era successa in Coppa Italia. Mi riferisco al primo gol subito, piuttosto che non essere stati cattivi per riaprire una partita che al di là dei contenuti poi ci ha visto di fronte anche un avversario che ha fatto un'ottima partita, perché esiste l'avversario, quella non capacità, ecco, di interpretare una gara molto simile a quella di Coppa Italia, dove ci siamo fatti prendere un po' da un timore negli eventi, e qui dobbiamo alzare la mentalità se vogliamo fare un campionato diverso, perché di queste partite ne troveremo tante, e quindi dobbiamo avere quella mentalità. L'episodio può capitare, il gol lo puoi prendere, però hai avuto le occasioni per riaprire la partita piuttosto che rimanere in gara, e invece poi uscire con un passivo di 3-0 fa male, ci dispiace. Sono il primo responsabile, perché ribadisco, poi tutta la settimana li avevo visti benissimo ragazzi, abbiamo rincorso qualche situazione a livello individuale, però ecco, poi perdere su determinate cose su cui sapevamo fa male. Detto questo, dispiace anche per il seguito, ma sono quelle tappe che, se prese nel modo giusto, poi possono far crescere ancora di più. Ben venga la partita di sabato, perché già da domani dobbiamo assolutamente voltare pagina, analizzarla, ma è quasi tutta chiara, e ripartire perché, ecco, non c'è troppo tempo né per entusiasmarsi né per deprimersi in una sconfitta del genere.
Mi si richiedo se è un caso che sia arrivata questa prestazione che ha analizzato appena adesso, a mercato appena chiuso, no? Se questo può aver lasciato qualche strascico, una sorta di rilassatezza, oppure no, non c'entra nulla.
No, secondo me non c'entra nulla, anche le scelte sono state fatte, ecco, proprio in virtù di quelli che erano stati degli arrivi. Sappiamo quanto è difficile per chi arriva, chi non ha ritmo gara, chi non è inserito in determinati automatismi, quindi i primi 11 erano ponderati proprio su questo aspetto, ribadisco, senza cercare alibi, abbiamo avuto qualche problema di troppo, vedi Pattarello, vedi Montini stamattina con una febbre a 39 e Lazzarini si è trovato in campo praticamente oggi pomeriggio, e quindi non credo che abbia inciso, soprattutto nel primo tempo, perché la partita poi il primo tempo viene condizionata da un passivo di 2-0, non riesce a riaprirla, quindi diventa complicato poi nel secondo trovare contro questa squadra, contro questo tipo di squadra, questa caratteristica di partita, la capacità di riaprirla.
Anche la Pianese nella prima trasferta al De Zucca ad Ascoli rimedia una sconfitta, anche se di stretta misura. Mister Properi.
Oddio, credo 20 sia un po' esagerato, forse anche un po' meno. Abbiamo preso un primo gol, è vero che c'è stata una deviazione, perché comunque è stato un autogol, una deviazione dove ha completamente spiazzato il portiere. Però sì, c'è il grande rammarico perché credo che abbiamo fatto forse tolti i primi 10-12 minuti, credo che abbiamo fatto veramente una partita di assoluto livello, poi è normale, abbiamo di fronte l'Ascoli. È un peccato perché ci sono 3-4 occasioni che un po' gridano vendetta, però purtroppo ci sono gli errori, ci sono gli avversari. Ci portiamo a casa una prestazione che non ci dà punti, però ci fa capire che in questo campionato possiamo starci. Ma abbiamo lavorato come è giusto che lavori una squadra giovane, una squadra che deve fare del lavoro, della corsa, del sacrificio il suo cavallo di battaglia. Però credo che noi in queste due partite ci abbiamo messo anche tanta qualità. Comunque siamo venuti a Ascoli, abbiamo creato 3-4 occasioni, in due soprattutto il portiere è stato assolutamente determinante. Io onestamente del mio portiere mi ricordo una grande parata su Marsura in contropiede. Ad Ascoli credo che ci possa stare quando sei in svantaggio, poi non ricordo altro, quindi ripeto, è un peccato, però è un'altra partita che ci probabilmente, spero, ci faccia maturare, ci faccia capire quello che dobbiamo affrontare.
Il gol più doloroso di questo inizio di stagione lo subisce il Follonica Gavorano poche ore prima della partita col Sasso Marconi, valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, quando i colori rosso, bianco, blu virano al lutto per la scomparsa dell'ex dirigente Mario Lamponi, 77 anni, il cui posto in tribuna viene occupato da un fiore. In campo spazio ad un confronto inedito, la prima volta assoluta tra Follonica Gavorano e i bolognesi del Sasso Marconi, arbitra Cristian Chirno Aga della sezione di Tivoli, 3-4-2-1 per i padroni di casa, 4-3-3 per gli ospiti. Nei 45 minuti iniziali si gioca praticamente ad una porta. Al secondo minuto, mentre il Sasso Marconi cincischia a centrocampo, Zini si inserisce dalle retrovie e conclude di poco alto di sinistro. 7 minuti dopo, calcio di punizione battuto secondo schema dallo Sicco, Pino dal limite mette paura alla difesa avversaria. Sono le prove del gol che arriva in effetti all'undicesimo, lo segna Zini dopo uno scambio pregevole con lo stesso Pino, Follonica Gavorrano 1, Sasso Marconi 0. Gli emiliani risultano lenti e prevedibili, unica eccezione questo tiro di Michael propiziato da una progressione sulla fascia di Deme. Il portiere del Follonica Gavorrano, Manrique Antonini, fa il miracolo mentre scocca il 21esimo. Dopo il break concesso dall'arbitro alle squadre per rinfrescarsi, arriva il gol del 2-0 per i maremmani, lo segna lo Sicco al culmine di un'azione d'attacco anche stavolta ben congegnata. La difesa del Sasso Marconi appare sulle gambe, tanto che nel secondo tempo, per ordine dell'allenatore Ivan Petrelli, passerà alle marcature ad uomo. La ripresa vede in effetti il Follonica Gavorrano rallentare il ritmo, un po' per il caldo, un po' sulla base dell'idea di poter controllare gli avversari. Il Sasso Marconi tiene dunque in mano il pallino del gioco, anche se è il Follonica Gavorrano al 65 ventiduesimo ad andare vicino al terzo gol con Losicco, il cui tiro sul calcio di punizione trova il palo. Alla mezz'ora il terzino rosso-bianco-blu Scartoni si infortuna, al suo posto il grossetano classe 2006 Tommaso Scartabelli. Si arriva così all'88esimo sul calcio d'angolo per il Sasso Marconi, i padroni di casa si perdono, Montanaro che, salito dalla difesa, mette in rete di testa ed accorcia per i suoi. Non c'è più tempo però per far venire brividi al Follonica Gavorano in una giornata caldissima. Finisce 2-1, maremmani qualificati ai 32esimi di finale.
Era il servizio sulla gara Follonica Gavorano Sasso Marconi, pensate, per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D. Domani altri approfondimenti, quindi ci salutiamo qua. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.